ti chiedevo, siccome di fatto anche oggi mentre venivamo in macchina con Teresa, con Catiuscia, un po' si parlava di questa difficoltà a capirsi tra linguaggi diversi, in contesti molto più semplici, addirittura in contesti familiari, nelle festività, no? A volte tra parenti, così si è così, così lontani. Ecco, allora io ti chiedevo, ma in primo luogo la spinta, la tua spinta a cercare nuovi linguaggi è stata una spinta, se è possibile saperlo, una spinta che nasceva da uno scollamento col contesto nel quale fino a quel momento ti eri relazionata? Ecco, questo potrebbe essere una domanda, cioè nasceva da questo scollamento, da questo impoverimento di questo contesto e quindi dal bisogno anche naturale di cercare un nuovo senso, nuovi significati. E forse così, io sto seguendo un mio pensiero che probabilmente è completamente errato, ma poi mi interessa sentire te, forse proprio questo svuotamento di senso ti ha consentito interiormente di svuotarti al punto da poter accogliere qualcosa di nuovo. Perché il problema è proprio quando ciascuno è pieno della propria identità, del senso delle cose che fa. E qui credo la difficoltà di accettare, accogliere un linguaggio diverso. È in fondo anche un po' la storia nella nostra tradizione, no? Di tutte, anche dei mistici, sempre parte dallo svuotamento. Ecco, allora volevo come prima domanda chiederti questo, poi semmai se è consentito dirò qualche altra cosa.
Altre domande? Preferisci rispondere direttamente a questo o ne vuoi altre?
Sì, sì, prima mi dimentico.
Rispondi allora a Olga.
Comincio a diventare vecchio. Non so se rispondo, comunque. Io credo che dovremmo renderci conto, mi sembra, quando uno arriva a 41 anni, credo che potrebbe già rendersi conto. Normalmente noi pensiamo al cammino, agli incontri, alla relazione con la vita, come un tenere e eliminare, tenere una cosa e eliminare un'altra. Questa mi serve, come quando uno gioca con i birilli, questo mi serve, l'altro non mi serve, questo lo elimino, 10 punti, l'altro 5 punti, anche lo elimino, invece mi tengo questo che vale 30 punti. Anche lì io non lo so quali sono poi davvero le dinamiche, io sono poco psicologa, per cui con me e con gli altri, anzi non ci acchiappo mai in quell'altro, però va bene. Credo che succeda, mi sembra di capire invece un'altra cosa, che i cammini non si fanno eliminando. Io credo che l'errore nostro, anche di questa nostra mentalità, che è occidentale per tradizione, perché è un po' la tradizione non solo spirituale, teologica, questo giocare tra il bene e il male, per cui il cammino di perfezione lo puoi fare solo attraverso il bene, il male non serve, lo devi eliminare, no? O anche a livello di tradizione sociologica, filosofica, siamo sempre, noi giochiamo sempre su queste due cose. A me sembra che, anche per quel poco che io riesco a leggere, magari del cammino personale, invece il cammino si fa aggiungendo. Cioè, io credo che io non posso dire che, per esempio, uno incomincia a ascoltare un'altra cosa perché quella lì già si è stancato, no? Come dire, uno sente sempre la stessa canzone, adesso non vuole sentire più, per 3 mesi non la sente più. No, io credo che, per esempio, nell'ambito della musica, uno dice mi piace quel tipo di musica lì, no? E lì fa entrare tutto il panorama, di, no? Tutta la ricchezza di quell'ambito di musica, così come nell'arte. No? Magari c'è un momento in cui uno guarda più un quadro invece che un altro, però se ti piace un autore, ti piace quell'autore. Adesso io credo che nella vita di una persona che ha più o meno fede, cioè credente, più o meno credente, perché questo lo posso dire solo Dio, quanto sono credente io o quanto siete credenti voi, credo che avviene la stessa cosa, cioè tutte le cose diventano importanti. Io credo che uno non può ascoltare se è stanco di ascoltare un'altra voce, perché vuol dire che allora non ha ancora imparato ad ascoltare. Perché anche a livello biblico l'ascolto cos'è? L'ascolto fino ad arrivare a sentire la sensibilità per i rumori più insignificanti, la brezza leggera o, come è il testo originale, il sottile silenzio, no, del profeta Elia. Per cui normalmente, questo lo dico per esperienza quotidiana, cioè anche quando le persone mi dicono, per esempio, ma sai, io voglio fare questa cosa perché mi sono stancato di fare quell'altro, io le dico, guarda, aspetta, prima riconciliati con la cosa che fai, poi può darsi, soprattutto quando si tratta di relazioni di gruppi o di persone, uno che ti dice, ma sai, io basta, mi sono stancato, io questa gente la lascio lì e va. Normalmente io credo che i passi si danno quando uno è contento e quando sa bene quello che ha ascoltato. Però noi, purtroppo, perché questo lo dico anche perché questo è un fenomeno che capita spesso in America Latina. In America Latina noi ci vediamo arrivare mille di persone che non sono contente di quello che sta succedendo qua. Adesso, che io anche spero che arrivi il 21, anche se mi dispiace lasciare mia mamma, la gente che conosco e tutto, però sono contenta io il 21 di avere di nuovo l'aereo per tornare là, sto meglio là che qua, ma questa è una questione, credo, normale, come uno dice, io mi sono sposato con questo, sto meglio con questo che con quell'altro, cioè non è perché sono cattiva, no? O perché non, io ci sto bene qui, però sto meglio là. Io credo che dobbiamo stare molto attenti a questo, cioè un linguaggio differente tu lo puoi accogliere, magari senza capirlo, no? Però quello che ci è chiesto a noi è di accoglierlo, non di capirlo, non necessariamente di capirlo. Può darsi che passeranno dei secoli, uno non capisce niente, però se lo tiene, come dice la scrittura, nel suo cuore, lo tiene nel suo cuore, prima o poi sale fuori, parlerà, ti scalderà il cuore, o se no lo terrai lì, cioè farai spazio. Per cui io l'invito che vi faccio, e che faccio a me anche in questo inizio di nuovo anno e secolo, come dicono, è quello di imparare a tenere dentro tutto e tutti. Perché è importante, soprattutto per noi che parliamo tanto di questi cammini di pace, cammini di riconciliazione a livello ecumenico, ma non è un qualunquismo, no? Un relativismo da dire sì, vogliamoci tutti bene, siamo. Ci sono dei momenti in cui uno guarda delle persone, guarda, si dice, è bello in spagnolo dire, guardare e tenere dentro, che uno tiene dentro nel suo proprio cuore, nel suo proprio intimo, nella sua propria persona, persone o situazioni che non sa cosa farsene, cioè che le danno anche fastidio, che le fanno male tenerle dentro, che sarebbe meglio buttarle fuori, no? Però io credo che invece questo è molto importante, è la sapienza dell'uomo e della donna moderni. Cioè dobbiamo imparare questo, perché sennò, se l'Occidente continua solo a relazionarsi secondo il bene, il male, serve, non serve, questi linguaggi che noi conosciamo benissimo, per esempio, quali sono i linguaggi delle relazioni? Oggi uno dei linguaggi più forti delle relazioni è il linguaggio economico. Cioè solo con le categorie economiche noi riusciamo a salvarci o a condannarci. aiutarci o a distruggerci. È importante, perlomeno quando facciamo questo linguaggio nella prospettiva dell'aiutarci, però non è l'unico linguaggio, è uno degli infiniti linguaggi che ci sono, forse il più urgente in alcune, non per voi, ma per noi, perché se ce l'abbiamo lo possiamo fare, se non ce l'abbiamo non lo possiamo fare. Io prima mi facevo tanti problemi se dovevo aiutare una persona o non aiutarla. Quando uno poi c'è dentro e non se li fa tanti problemi, perché è tanto urgente, cioè se non aiuti sparisce qualcuno o sparisce qualcosa di molto importante, per cui non ti fai problemi. Ma io credo che dobbiamo aiutarci in questo, come individui, cioè come ciascuno di noi, come persona, come donna, come uomo, e come comunità sociali, religiose, politiche, cioè imparare realmente che solo possiamo ascoltare dei nuovi linguaggi perché già abbiamo ascoltato e li teniamo ancora nei nostri orecchi, no? Nel nostro ascolto teniamo ancora queste... possono essere linguaggi totalmente differenti, però normalmente... Io credo che non dobbiamo mai metterci in ascolto di un'altra cosa se non abbiamo ascoltato la prima. Perché, guardate, noi abbiamo un vantaggio come culture occidentali, che è da anni che possiamo ascoltare. Se lo avessimo potuto fare davvero, o voluto fare più che potuto, l'abbiamo potuto fare. Però il problema è che non abbiamo ascoltato. Cioè abbiamo anticipato tutto e continuiamo a anticipare tutto. Guardate che questa è una cosa... della più indecente che noi europei o del nord facciamo con gli altri popoli, no? Quello di anticipare tutto. Ma quelli non hanno ancora finito, noi abbiamo già finito, i primi della classe. Io maestra già ho finito, già. Io te lo do io la cosa, perché io già l'ho già fatto, tu sei lento, non lo fai, per cui te lo faccio io. Questa è la cosa più brutta e più sofferente quando si sta dall'altra parte del mondo, cioè quella di già, ma io già lo so perché tanti anni, come quando chi vive tanto lì dice, ah io parlo meglio, per esempio nella zona dove vivo io, il quechua di uno che parla quechua, che è nato lì, perché io ho tanti anni che vivo lì, cioè, a volte sento alcune persone che dicono alle persone più giovani, per esempio nell'ambito della vita religiosa, alcune suore o frate che, non so, 50 anni, ah, io sono più boliviano di te. Ah, solo perché quell'altro c'ha 20 anni e il frate o la suora c'hanno 50 anni. Non è così. Cioè, queste sono le nostre categorie. No? Per cui io credo che questo dell'ascolto, per camminare, per vedere se possiamo pensare una storia un po' più, non solo umana, ma più completa. Allora, in questo senso a me mi aiuta molto il linguaggio differente. E credo che c'è spazio, ma ripeto, noi siamo fortunati, abbiamo delle tradizioni di ascolto, ma pensate all'Occidente. Adesso quando chi è di Roma, faremo a Roma questa cosa su queste tre grandi spiritualità. Quindi sono spiritualità di ascolto, ma questi non erano arroganti. Questa gente solo insegnava a ascoltare le diversità e noi non l'abbiamo preso invece, ah, noi abbiamo questo e guai chi ce lo tocca, per cui o imparano questo o sono degli asini. No? E invece no, cioè queste cose servono per incontrarci, per ascoltare, per cui è vero che abbiamo dei vantaggi in questo senso, che tutto quello che uno sa o ha vissuto, che è diventato il suo patrimonio vivo, non solo intellettuale, può aiutarlo a ascoltare. Però è vero quello che tu dici, cioè a volte siamo così pieni invece di quello che pensiamo che non c'è bisogno, così, niente, basta. Sì, sì, sì. Sì. Ma imparato inglese.
Svuotamento di senso, io ho usato impoverimento, scollamento, mi accorgo che hai dato una certa accezione. Ecco, secondo me, secondo la mia esperienza, quando uno dice si era impoverita quella cosa, è proprio quando l'hai assimilata, quando l'hai vissuta bene. Quindi non è un rifiuto, mm-hmm. non è uno stancarsi, ma a un certo punto, proprio entrando dentro una determinata esperienza o vivendo una determinata fase della vita, secondo me può nascere il desiderio di guardare o di accogliere, certamente includendo altre modalità, altre esperienze. E quando però non ci si identifica, e quindi questo svuotamento, secondo me, può venire proprio quando l'esperienza tu la attraversi, ma non diventa la tua identità, per cui la puoi anche lasciare. Ecco, io questo volevo dire un pochino, non tanto lo stancarsi, perché sennò diventa, anche nel nostro caso, no? Quando qualcuno l'ha definito il turismo spirituale, questo correre sempre in tutti i posti a fare le meditazioni, i silenzi, le cose. Ecco, no, forse io volevo dire una cosa diversa, cioè riuscire a vivere talmente profondamente da poter lasciare ciò che si è vissuto nelle sue forme perlomeno più esteriori.
Sì, io prima mentre tu parlavi hai parlato di speranza e non hai parlato di fede. E, il discorso che tu hai fatto fino adesso è molto, molto umano, no? Ma allo stesso tempo molto energico, molto spirituale, molto non evanescente quanto profondo, in questo senso intendo la spiritualità, no? Allora hai parlato di speranza, poi magari nei prossimi giorni ci spiegherai anche in che senso questa speranza. Ecco, e la mia è una domanda, una riflessione, non so, ho bisogno di un tuo contributo su questa cosa. Che legame in questo discorso che tu hai fatto con il discorso della fede? Che non è un sinonimo di speranza, no?
Sì, credo che in questo poi lo raccogliamo magari durante questi giorni in alcuni temi un po' più specifici, però ti posso già dire qualcosa. La fede, io credo sempre di più che non è qualcosa che ci appartiene, no? È uno degli aspetti più misteriosi nella nostra storia e che è sempre, che lo potremmo anche tradurre con degli altri termini, io credo, perché purtroppo il discorso di fede poi se lo sono appropriate le religioni, no? Però se poi andiamo a vedere non è solo una prospettiva religiosa. La fede per me è quello che mette in luce, per quello che poi va a questi, cammina, no, in questo filo con la speranza. È quello che mette in luce di più la presenza di. Quello che dicevo all'inizio è un po' questa diversità. La possibilità di non sono più figlio unico o figlia unica, non siamo più da soli, non siamo gli unici. Uno incomincia a aprire e questa è, cioè ti mette in questo atteggiamento, credi o non credi, cioè ti apri o non ti apri a questa possibilità della diversità. Noi l'abbiamo relazionata solo al mistero di Dio, cioè a questa che è, usando questi termini così un po' grandi, sono più abituata comunque, questa alterità, no, più grande, tutto lui, per cui, o lei che sia, no, è qualcosa di totalmente differente. E invece io credo che nella vita quotidiana, per quello che il Dio cristiano perlomeno è questo Dio che noi riconosciamo come fortemente presente, è questa provocazione costante che gli altri ti fanno. Chi mi provoca la fede? Gli altri. Cioè la loro presenza, la loro forma di essere così differente da come sono io, da come è, come dicevo, tutta può essere una mia tradizione, una mia appartenenza più forte a determinate. Per cui io credo che è un discorso o è una prospettiva divina, teologica, tutto quello che volete, però è anche fortemente umana. E credo che oggi i sentieri che dobbiamo o che devono ripercorrere le religioni, la teologia, per esempio, magari lo dico perché è l'ambito in cui lavoro di più, però sono proprio i sentieri dell'umanità. Cioè, solo a partire, perché questo è il verbo che si è fatto carne, cioè la carne diventa, nella religione cristiana, una parola terribilmente eloquente. Per cui, o tu la carne la guardi, la accogli, la sai riconoscere, o se no, tu questa parola, cosa fai? Ti diventa una cosa intellettuale, una grande prospettiva utopica. Però senza la carne questa parola non ha un grande senso, dove la carne non sono solamente, perché noi abbiamo interpretato poi a livello morale la carne come le opere, cioè tu questa parola le devi dare carne, no, la carne sono gli altri, queste persone sono questa parola, per cui hai fede o non hai fede? E come apri, come ti relazioni a questo? Io credo che in questi giorni poi viene fuori un po' più chiaramente, però non penso che si possa parlare di fede saltando questi sentieri dell'umanità, questi cammini così umani, così poveri certe volte, troppo umani, per un po' sporchi, un po' così. Sì, molto umani, come la nostra umanità, che ha degli aspetti belli, ludici, invece ha degli aspetti molto pesanti, come le malattie, tutte queste cose qui, i nostri limiti. Però questa è la fede, perché guardate che il mistero più grande è relazionarci tra di noi. Relazionarci con Dio è facile. Infatti normalmente le società in crisi si rifugiano nelle religioni e questo è una cosa molto normale ai nostri giorni. Ma andiamo a cercare le cose più esotiche. E invece la vita, oltretutto, della gente che non fa tanti voli pindarici è terribilmente carnale, cioè molto. E perché? E quando gli europei, perché dicevano animali agli altri, quando sono arrivati nel continente amerindio? Per quello, perché loro pensavano di essere. O pensavamo, non lo so, perché noi siamo quelli che pensiamo allo spirito, ma la gente molto essenziale pensa sempre alla carne, per cui noi diciamo questi sono animali, cioè ci hanno ancora, anche ieri sentivo alcune cose, interpretazioni che per me erano, cioè, contrastavano un po' con quello che uno vede normalmente in altre culture, no? Però, per esempio, noi diciamo che siamo persone sviluppate o popoli perché siamo riusciti a dominare la natura. A non essere, diceva ieri uno dei filosofi, dipendenti solo dai fenomeni naturali. A parte che fino a un certo punto, perché poi basta che arrivi un terremoto. Per esempio in Nord America l'unico fenomeno che riesce a tagliare la potenza di questa gente sono gli uragani, per cui siamo contenti quando perlomeno arrivano, almeno questi ci lasciano in pace per 2 mesi, a noi del Centro America in giù, no? perché sono occupati a ricostruire. L'unica forza che attacca il Nord America sono i cicloni, e meno male che certe volte arrivano, però purtroppo poi arrivano anche in Centro America e lì le stragi, perché Nord America sembra che poi non lo toccano tanto. Però che cosa vuol dire questo di essere popoli più sviluppati, una società già più evoluta, perché siamo riusciti? Questo è contraddittorio, per esempio, per alcuni popoli, dove tu sei un popolo sapiente solo se sei riuscito a convivere con tutti gli elementi della natura, con i suoi movimenti, i suoi silenzi, le sue forze, e anche a non aver paura se ti domina è lei. Cosa ci fai? Cioè, questi non è che sono passivi come noi pensiamo. Non è passività, è un tipo di sapienza in questo senso. Per cui sono delle prospettive diverse che, se noi riuscissimo a cogliere o a coglierci reciprocamente, credo che le cose un po' cambierebbero. Tanto uno sketch. Cioè, solo per chiudere un po' questa parte di introduzione, così domani, perché i giorni che c'è, non è che sono molti, per cui alcune cose io dovrò tagliare. Però questa parte, perché teniate presente un poco il contesto di questo libro, più o meno anche un contesto storico, concreto. Chi è il Qohelet? E qual è un poco il contesto in cui possiamo mettere questa persona. E del Qohelet non si sa niente, nel senso che le poche cose che sappiamo le sappiamo dal testo stesso, come molti libri biblici, e lo possiamo scoprire, secondo anche le possibilità nostre moderne, attraverso della lettura del testo stesso, soprattutto ricostruendo un po' il contesto storico dell'autore. Cioè, sapere quello che l'autore dice ci fa capire anche il contesto, perché non c'è nessun libro biblico che non abbia questa ispirazione forte del contesto. Il contesto storico del Qohelet, come dicevo, è un contesto che mette in crisi l'autore, e poi l'autore profeticamente o criticamente mette in crisi tanti altri, anche noi dopo tanti secoli. Perché mette in crisi? E l'autore critica degli avvenimenti e degli atteggiamenti etici che si vede lui ci aveva intorno. Lui guarda la sua realtà, guarda la storia e incomincia a leggerla criticamente. Da lì allora noi possiamo risalire e capire di che storia si tratta. Sembra che si tratti di un tempo totalmente pieno di novità, per questo la sintonia con il tempo che viviamo oggi noi. Novità possiamo mettere tra virgolette, perché poi la postmodernità non è tanto nuova, così come il tempo del Qohelet non era tanto nuovo. Però apparentemente, superficialmente, è un tempo di novità, con cambi di struttura politica, economica, mercantile, cioè dei cambi a livello sociale molto forti e anche a livello ideologico. Normalmente, secondo gli ultimi studi, si colloca il libro del Qohelet nella seconda, più o meno, nella seconda metà del III secolo avanti Cristo. Cioè, normalmente l'autore, quando è stato scritto questo libro, si colloca intorno al 280 230 avanti Cristo. È la sua epoca, cioè gli avvenimenti che provocano la riflessione del Qohelet le possiamo mettere in quell'arco di tempo lì. E a cosa corrisponde questo tempo che provoca il Qohelet? È il tempo dei Tolomei, che aprono nuove possibilità nei popoli, possibilità, come dicevo, di relazioni tecnologiche, possiamo chiamare così, cioè di innovazioni, di strumenti, soprattutto nell'ambito della guerra, di armi nuovi, strumenti militari nuovi, strumenti tecnologici, dentro virgolette, nell'ambito del lavoro, dell'agricoltura, dell'artigianato, eccetera, eccetera, e anche le nuove leggi economiche e finanziarie. Storicamente, se vi interessa, e credo che sì, perché è abbastanza importante, è il tempo di Archimede, per esempio, o di Euclide, cioè nuove anche prospettive filosofiche, teorie, che insegnano ai popoli a leggere la storia da un'altra prospettiva, da un'altra ottica. Cambia anche la geografia per questioni economiche. Il tempo dei Tolomei è il tempo in cui si creano centri di potere economico che, per esempio, fanno sognare i popoli, che diventano la meta di alcuni popoli o di categorie di persone. Però, come sempre, è anche il tempo in cui affiorano sempre di più categorie che non incontrano uno spazio in questo tipo di nuova società, o in questa apertura di nuove prospettive economiche o filosofiche o politiche. Quello che è molto interessante per me è che questa epoca dei Tolomei, questo si legge in tanti testi, mentre dava la possibilità di far incontrare tutta questa ricchezza del mondo ellenista, no? Con una ricchezza anche di nuove scoperte, dava la possibilità, per esempio, una libertà religiosa. Cioè, l'espressione religiosa al tempo dei Tolomei poteva avere vari volti, mentre quello che non poteva avere varie facce era l'espressione politica e economica. Per me questo è interessantissimo, cioè quello che si ripete oggi. Oggi siamo molto più, tra virgolette, ecumenici a livello religioso. Tra virgolette, nel senso che le istituzioni non sono tanto ecumeniche, oltretutto in questi anni io credo abbiamo fatto dei passi indietro, però poi questo lo vedremo. Però così nel sentire della gente, nella nostra mentalità, siamo sempre più ecumenici, nelle nostre famiglie, no? Quante famiglie oggi hanno espressioni religiose differenti tra i figli, i padri, eccetera, eccetera. Invece quello che, su cui siamo molto esigenti, anche quando non lo vogliamo, è la questione economica e politica. Cioè, la unica forma politica, questa fantomatica democrazia, e la unica forma economica, il neoliberalismo. Con tutto questo fenomeno che lo produce, che lo rafforza, che è la postmodernità, la globalizzazione, eccetera, eccetera. Questo poi lo vediamo. Però è interessante vedere che la critica parte da un contesto molto simile al nostro, anche se tutti i contesti hanno delle cose, anche degli abissi, no? Però questo contesto è molto simile al nostro. Lì si creano delle posizioni. La posizione del Qohelet non incontra un posto in tutte queste posizioni che si creano. Quali sono le posizioni che si creano? Il mondo semita, di radici semite, tenta ricostruire un'identità a partire del tempio e della legge estra. Cioè, questo mondo affronta, come affronta il mondo nuovo delle scoperte, delle nuove teorie, della nuova economia, della nuova geografia, come molte volte facciamo anche noi, fissando di nuovo dei limiti di appartenenze. E normalmente per aiutare a fissare i limiti delle appartenenze ci abbiamo bisogno del tempio, cioè della religione o della spiritualità, a dire guarda che qui c'è questo, o stai lì dentro o stai fuori. Se stai dentro siamo più sicuri, perché questo è nostro. Per cui tutta la riscoperta anche della legge, e lo dico in senso positivo, cioè è un tipo di risposta, e guardate che questo è un tipo di risposta oggi. E questo sarà molto difficile a Roma quando parleremo di queste tre grandi spiritualità, perché ho paura che lì si crei delle grandi malinconie, ai che bello, torniamo a San Benedetto o a San Francesco o a San Domenico. Ma Domenico è meno conosciuto, per cui è meno pericoloso, però gli altri due sono più pericolosi. Io non credo che questa sia la risposta più giusta, però è vero che oggi c'è questo ritorno. Pensate nella Chiesa, lo pensiamo noi della prospettiva della vita religiosa, ma io capisco anche perché, è normale, è normalissimo, perché questa è sempre stata una delle risposte più sicure nei momenti in cui la novità rompeva degli schemi. Un altro tipo invece di risposta è quello di seguire, cioè il tempo dei Tolomei era un tempo per tutto il mondo greco, per esempio, un tempo molto importante, dove solo bisognava arrangiarci un po' le cose e entrare con questo pezzettino in questo grande puzzle, come si chiama, no? Come si chiama? Puzzle. Sì, vabbè, rompicabezza, serio. In castellano è più bello, rompicabezza. Rompicapo, esatto. No, uno solo si deve arrangiare, cioè qui non ci abbiamo da fare grandi cose, la postmodernità è questa, per cui noi ci mettiamo lì. Il Qohelet non segue nessuna delle due prospettive, né quella bella della ricostruzione del tempio, della tradizione, con tutta la ricchezza del mondo semitico, però nemmeno quella di quelli che dicono va bene, andiamo dietro a queste grandi novità perché non c'è altra cosa da fare. E entra, come vi dicevo all'inizio, con questa irruzione molto forte alternativa, che diventa, insisto, proposta per tutti. Il Qohelet non è un libro profetico di annuncio, per esempio, solo ai poveri o a quelli esclusi. Qohelet annuncia a tutti. Questo è un altro aspetto per me molto importante, ma non perché è uno che vuole salvare tutti, è molto critico su questo punto della salvezza, anche perché oltretutto non è tanto il suo problema, lui non è Dio, per cui non si preoccupa di salvare tutti, come dicono gli indigeni, questa è una mania nostra. Quella di salvare tutti, per cui dicono non capisco perché voi vi dovete preoccupare tanto, se ci venite a dire che già abbiamo il Salvatore e poi voi tanto affannati che ci dovete salvare, per cui state tranquilli e andatevene a casa. Andiamo. Però il problema del Qohelet è un poco questo, cioè parlare a queste dimensioni della vita, ci sono tutti, deve parlare al re, e lui oltretutto, da quello che poi vedremo nel testo, che già conoscete, mi immagino, lui si presenta come uno non di una classe popolare, no? Ma già uno che è dentro questi ambiti sapienziali e dentro questi ambiti politici. Però la sua parola, la sua critica è come un canto per risvegliare e i nobili, quelli della classe medio-alta, come siamo la maggioranza di noi, e quelli della classe più debole, che sono le persone che a quel tempo, al tempo dei Tolomei, erano soprattutto gli schiavi, i contadini, gli operai. È interessante vedere a livello storico che, per esempio, è il tempo in cui in Egitto ci sono i più grandi scioperi, li chiameremmo noi, scioperi della fame, le più grandi proteste delle classi basse, delle classi povere, nei confronti di questa classe che domina, di questa politica che domina. Il Qohelet sta lì, anche se non è di classe povera. Domani poi entreremo nelle varie questioni.